Mister Ezio Raciti, mister, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
Sera, mister.
Eccoci. Allora, mister, insomma, volevamo parlare un po' del Messina, della stagione che è stata, di quella che sarà, anche se credo che poi diciamo il futuro del club siciliano riparta dalle novità societarie, no? E da quello che potrebbe essere questo cambio societario, appunto.
Sì, sembra che questa volta sia la volta buona, che questo cambio societario avvenga, almeno quello che di mia conoscenza è che entro il 5 di luglio dovrebbe avvenire appunto il cambio della proprietà.
Mm-hmm. Ecco, quindi sì, insomma, c'è questo gruppo anglo-americano che dovrebbe subentrare, dovrebbe nominare il direttore sportivo. Bisogna vedere quali tipo poi di prospettive, però è chiaro che è una piazza, no, che va, voglio dire, rilanciata nel senso di poter competere per la promozione, no? Essere competitiva per provare a salire, penso.
Ma io non so che tipo di investimenti vorranno fare la nuova proprietà, però per poter fare una squadra per vincere il campionato quest'anno sarà difficile, anche perché ci sarà il Benevento, ci sarà l'Avellino, ci sarà il Trapani, il Catania. Sono squadre che sono ben attrezzate, sarà una lotta dura, però il Messina ha le potenzialità, soprattutto per i tifosi, per quello che la popolazione che è attorno alla squadra, di poterlo fare. Però ripeto, se dovessero decidere di fare una squadra competitiva sarà una bella lotta, ecco.
Sì, questo indubbiamente, vedremo poi anche quelli che saranno gli sviluppi, appunto, dicevamo, del girone C. Mister, prendo una piccola parentesi, quest'anno c'è la novità, la Juventus Under 23, o meglio la Juventus Next Gen nel girone C, che è un girone con un livello sempre molto alto, forse quest'anno ancora di più considerando le qualità delle neopromosse. Però le chiedo anche questa novità, appunto, di una delle squadre del Nord Under 23 nel girone del Sud, che tipo magari di novità, di dinamiche potrebbe portare?
Ma sicuramente è uno stimolo in più avere nel girone la Juve, è gratificante e soprattutto è stimolante. Ci sono tanti giovani nelle squadre nel girone C, di conseguenza se hanno la possibilità di mettersi in mostra, qualcosa di positivo, ecco, io la vedo come una cosa positiva, ecco.
Mm-hmm. Beh, anche a livello, diciamo, mediatico, chiaramente porta un focus, un'attenzione sicuramente sul movimento sulla C, che sta vivendo anche un po' un'inversione di tendenza a livello di solidità, no? A parte i vari cambi societari, che quello è abbastanza una costante, però quest'anno solamente l'Ancona, purtroppo per la piazza, chiaramente che merita anche lì ovviamente un palcoscenico importante, però solo l'Ancona ha avuto delle problematiche per quanto riguarda l'iscrizione ai campionati, no? Si sta, come dire, vivendo un momento un po' differente rispetto agli ultimi anni, sempre con la possibilità poi di crescere anche a livello strutturale, infrastrutturale, eccetera.
Sì, adesso è quasi come se la normalità è una novità, ecco.
Certo.
Negli anni precedenti c'è sempre stato purtroppo qualche società in grosse difficoltà, e quest'anno meno male che è successo solo con una squadra, mi dispiace per l'Ancona. Sarebbe stato più giusto che non ce ne fosse neanche una, però dico, magari forse tutto il movimento si sta adeguando, si sta organizzando per poter affrontare questa Lega Pro, che è diventato un campionato importante.
Campionato sì, importante, anche equilibrato, anche in crescita, credo, dal punto di vista tecnico-tattico, no? Spesso abbiamo chiesto anche proprio agli addetti ai lavori se si sta un po', come dire, limando la differenza con la Serie B. Molti sono d'accordo che, insomma, non c'è un gap enorme, no, rispetto al campionato di Serie B.
Diciamo, io la penso in modo diverso. Diciamo che molti giocatori che fanno la Serie C potrebbero ben figurare in Serie B.
Okay.
Ma ancora la differenza, uno step di differenza anche notevole tra la Serie B e la Serie C per quello che è l'organizzazione, per quello che è, diciamo, tutto il movimento c'è. Io credo che ogni categoria abbia uno step importante al di sopra della categoria che c'è sotto. La A con la B, la B con la C e la C con la B. Purtroppo la verità è ancora questa.
Ok, Lucio?
No, io volevo fare invece una domanda su quello che poi è stato l'epilogo invece di questa stagione, perché noi mister ci eravamo sentiti prima che finissero i playoff. Alla fine c'è stata poi la promozione della Carrarese, ha vinto la finale contro il Vicenza, un po' la delusione dell'Avellino che si è fermato appunto ad un passo dalla finale. Le chiedo se si aspettava poi un epilogo come quello che abbiamo visto nelle ultime sfide della final, praticamente dei playoff.
Ma i playoff purtroppo, o meno male, non so come magari definirlo, sicuramente il problema è che chi arriva nelle condizioni psicofisiche migliori, chi sta meglio nelle gambe, chi è più leggero nella testa, di solito riesce poi ad andare avanti, almeno negli ultimi anni è stato così. Città come Catania, Avellino, Benevento, Foggia, l'anno scorso hanno fatto un campionato al di sotto delle loro possibilità e delle loro aspettative. È naturale che la pressione si sente molto di più che a Carrara, dove magari era tutto ben accettato qualsiasi risultato, ecco.
Mm-hmm. C'è qualche giovane che l'ha colpita particolarmente, che sarebbe pronto per fare anche il salto, insomma?
Ma io direi su tutti i castellini del Catania. È un 2003, quest'anno addirittura faceva il capitano del Catania. Il Catania è una società importante, uno stadio importante, gioca davanti a 20.000 persone tutte le domeniche, ed è un ragazzo carismatico, un ragazzo che secondo me anche per gamba, per struttura, è già pronto per poter fare la categoria superiore.
Sugli investimenti, diciamo, stranieri, no? Abbiamo parlato appunto del Messina, gruppo anglo-americano. C'è un po', come dire, chi è esperto di finanza ci dice che è un po' una nuova tendenza, cioè quella di prendere squadre in Serie C, in Serie B, portarle in Serie A e quindi poter valorizzare, no? Magari acquistandole a cifre molto contenute e poi portandole su e valorizzando evidentemente anche tutto il patrimonio, creando magari un centro sportivo, magari puntando anche sulle città mete turistiche. Ora parliamo del Messina, ma più o meno è il percorso che è stato fatto a Venezia o a Como, no?
Sì, ed è quello che c'è in programma anche a Catania, con Pellicara, con il gruppo Pellicara.
Sì.
Sì, diciamo che è diventato ormai una consuetudine investire nel calcio in Italia, soprattutto partendo dalle categorie più in basso, per cercare appunto di poi di capitalizzare il più possibile.
Che però diciamo può essere, voglio dire, portando anche forze fresche dal punto di vista economico, una crescita anche strutturale, no? Perché poi nel momento in cui fai il salto di categoria, come diceva lei, c'è ancora un gap con la Serie B. E credo che sia anche un gap da colmare dal punto di vista, ad esempio, degli stadi, no? delle strutture. Però se appunto il club sale, poi si struttura anche e quindi diciamo ha una solidità poi anche per il futuro, no? Mette delle basi, insomma.
Se hanno la forza economica pari all'ambizione, sì. E credo che per potersi avventurare a questi livelli, a queste operazioni, credo che sono tutte società che poi hanno anche un potenziale economico per poter affrontare la categoria superiore e per poterla anche affrontare da protagonista.
Sono stati varati i gironi, molti mettono sempre l'attenzione, o spesso l'attenzione, sul girone C, perché ci sono grandi piazze che attendono il rilancio. Ha citato il Catania, c'è l'Avellino, il Benevento, adesso c'è in più la Juventus, c'è anche il Trapani che potrebbe essere un outsider interessante da seguire. Come la vede?
Sì, credo che queste cinque squadre sicuramente saranno tra le protagoniste. C'è sempre da tenere sotto controllo il Taranto con lo stratega e Ziolino Cotomano,
sì,
che riesce a tirare il massimo dai propri giocatori.
È vero.
Sono convinto che farà anche quest'anno un ottimo campionato. Poi c'è sempre la sorpresa, come è successo l'anno scorso con la Juve Stabia, però sicuramente le squadre al momento, quelle più accreditate, sono proprio Trapani, Catania, Avellino e Benevento. Capisce che ne va su una e già tre magari saranno deluse.
Chiaro.
Ed è difficile poi metabolizzare una delusione quando spendi tanto.
La tendenza un po' nella Serie C è quella anche di cambiare molto, allenatori, direttori sportivi e anche giocatori, ci sono contratti anche per necessità economiche brevi, no? Rispetto alla Serie A, alla Serie B, eccetera, insomma di breve durata. Però volevo chiederle come, per la sua esperienza, insomma, come sta crescendo lo scouting, cioè la ricerca di giocatori anche giovani sul territorio con le scuole calcio, oppure insomma proprio di giocatori in generale, perché chiaramente è un panorama di 60 squadre. Ecco, come sono attrezzate al momento, se sta crescendo anche questo aspetto che sta diventando che è sempre stato fondamentale, ma voglio dire si sta strutturando sempre di più, no, nel calcio.
Sì, molte società, quelle che non, diciamo, che non puntano a vincere il campionato, ma a fare un campionato magari di metà classifica, oppure soltanto come obiettivo la permanenza nella categoria, lavorano molto sul minutaggio con i giovani, e appunto per poter anche ammortizzare un po' le spese, e questo significa mettere in mostra dei giovani. E spesso capita che qualcuno di questi giovani riesce a ben figurare e magari a guadagnarsi la categoria superiore, e a volte addirittura anche due categorie superiori.
Ma c'è il legame col territorio, cioè nel senso che poi le squadre affiliate, le scuole calcio limitrofe, è un discorso vivo, un discorso da rivitalizzare secondo lei?
Ma questo fa parte dell'organizzazione, fa parte della programmazione. Purtroppo ancora spesso in Lega Pro si vuole tutto e subito, si vuole, magari si cerca il risparmio, e l'organizzazione a volte magari in qualche società difetta proprio su questo tipo di discorso. Lavorare con il territorio, lavorare con i giovani, costruirseli in casa, magari si va a cercare il prodotto della società di A che ti dà il giocatore da istruire, da
certo,
sviluppare, da formare, ecco.
Però ecco, io prima di salutarla, cioè l'attualità ci richiama al discorso della nazionale italiana, che poi quando c'è il flop riemergono vecchie cose alle quali però non si mette mano, non si pone troppo rimedio, no? E si dice sempre che nasce dai più piccoli, scuole calcio eccetera, dove l'istruttore, per diciamo fare carriera, fa più l'allenatore, cioè inserisce il discorso tattico, si va a prendere quelli che sono magari i ragazzini più fisicati per poter poi, no, fare magari bella figura, e si perde un po' il ruolo dell'istruttore. Come si può tamponare, se c'è volontà secondo lei, se c'è magari invece bisogno di chi istruisca gli istruttori ad essere tali, insomma, non lo so.
Diciamo che spesso si improvvisano degli istruttori, perché ormai le scuole calcio ce ne sono tantissime, non sono tutte qualificate, non tutti i tecnici sono qualificati. Sotto questo aspetto ancora c'è qualcosa, secondo me, che va migliorata. Io a Catania ho una scuola calcio che è dal 90 che ce l'ho, con circa 600 iscritti, e oggi attualmente nei campionati professionisti tra Serie C e Serie B ho qualcosa come 60-70 ragazzi che giocano in queste categorie, e i fratelli Carboni, che erano nella scuola calcio come alla Meridiana, sappiamo che carriera stanno facendo.
Complimenti.
Questo mi rende orgoglioso.
Giusto.
Ci mancherebbe,
questi sono, insomma, gli esempi virtuosi che andrebbero seguiti, perché poi insomma io non penso che non nascano più i talenti, forse non li costruiamo a dovere, no?
Ma sicuramente la nuova generazione è meno dedita ai sacrifici, vogliono tutto, vogliono subito, vogliono essere coccolati, già da piccolini hanno il procuratore, è un modo diverso rispetto a qualche anno fa, anche proprio la sì, formazione sì, dei giovani talenti.
Ma è vero, mister, grazie, in bocca al lupo per tutto, ci risentiamo presto, grazie mille.
Grazie a voi, una buona serata, arrivederci.
Grazie,
arrivederci, mister.